Procedo a presentar rápidamente y procuraremos hacerlo con la máxima diligencia al primero de los profesores que va a intervenir. Evidentemente es un enorme prestigio y un gran placer que el profesor Beat Brenk, además de aceptar ser uno de los miembros del comité científico, haya aceptado intervenir como uno más de los ponentes. Están viendo ustedes en pantalla los méritos que realmente ornan al profesor Brenk, que fue profesor catedrático en Basilea hasta el año 2002 y desde entonces catedrático en la Sapienza. Pueden ver que ha sido profesor invitado en lugares muy distantes, desde la Archiana, Johns Hopkins, la Normale de Pisa, Stanford, etcétera. Sus líneas de investigación fundamentales, como se marcan aquí, es la cristianización de la tardía antigüedad, los mosaicos paleocristianos, el significado de la imagen y su contexto histórico y la historia de la de las disciplinas de la arqueología y la historia del arte. Como ven, es también editor de revistas y autor de algunos libros absolutamente de referencia y, por tanto, que creo que más o menos pueden ustedes estar leyendo, si el tamaño de letra lo permite, y no me voy a extender más en la presentación. A partir de ahora comienza la primera intervención. Como le he dicho al profesor Brenk y me auto, digamos, impongo, vamos a procurar ser lo más ajustados posibles en todo momento al tiempo de que dispone cada uno de los ponentes para que el horario se cumpla en la mejor manera posible. Gracias.
Bene, nel frattempo io ringrazio molto cordialmente per l'invito di poter parlare qui a Gerona, dove sono stato proprio 50 anni fa a un convegno organizzato da Pedro de Palol, un convegno sull'Alto Medioevo. Tanto più sono riconoscente di poter ritornare. Ecco. In effetti sembra essere spropositato voler parlare in una lezione di 45 minuti di una problematica talmente complessa quale è la cattedrale in Italia, da Costantino sino alla fine del regno dei Normanni, poiché a tale impresa si oppongono duri ostacoli. Chi vuole paragonare una cattedrale del VI secolo con una del XI secolo, di regola si basa su criteri storico-politici, topografici e o tipologici formali. In questa conferenza vorrei mettere assolutamente al centro la questione delle funzioni e del significato, e ciò per i seguenti motivi. Una disposizione del materiale cronologica che segua la storia politica ecclesiastica degenera necessariamente in un elenco noioso di sovrani, vescovi, papi, architetture e temi. Non va meglio con l'approccio topografico, secondo il quale si tratta della posizione della cattedrale al centro, ai margini o fuori la città. Sarebbe necessario sapere quali preesistenze si trovarono sotto la cattedrale e poiché necessitano scavi stratigrafici molto attenti, la questione delle preesistenze rimane spesso in sospeso. E poi un'altra ragione. La disposizione tipologica formale di piante di chiese è particolarmente preferita nei manuali. Al lettore viene presentato un ordine fittizio, per amore potremmo dire, della tirannia delle categorie formali. Ma dove è il senso nel dire che ci sono basiliche a 3 e 5 navate, con e senza transetto? Jean-Pierre Sodini osservò al convegno di Lyon nel 1986: la chiesa episcopale non si distingue in nessun modo da altre chiese. Mi piace molto. Questa affermazione però non può essere generalizzata. Prima di sviluppare una mia argomentazione, vorrei parlare di un punto capitale. Chi vuole giudicare una cattedrale dell'epoca paleocristiana o medievale deve rendersi conto che non incontra sotto alcuna condizione uno stato originale, ma sempre uno stato recente, di solito del 1900, perché i vescovi hanno cambiato nel corso dei secoli, senza troppi scrupoli, l'arredo liturgico che hanno messo da parte se li pareva necessario. Hanno distrutto altari, cancelli nel coro, troni del vescovo, pontili, pergole, stalli, amboni, cappelle private, tombe, immagini, sculture e via dicendo. E quello che i vescovi non hanno rimosso è stato spesso manipolato dalle soprintendenze dell'8 e 900 che vollero restituire uno stato fittizio originale, per non parlare di guerre, rivoluzioni e disastri naturali. Da tutto questo risulta che in quello che segue io posso offrire solo uno abbozzo. Come si può definire una cattedrale? È la chiesa principale della diocesi, ov'è la cattedra o il trono del vescovo. Il vescovo è stato l'amministratore dei beni della chiesa e delle donazioni dei fedeli e quindi responsabile della costruzione della cattedrale. Ma una cattedrale non consiste unicamente di componenti giuridiche, architettoniche ed economiche, ma anche ideologiche. All'ideologia di una cattedrale appartiene spesso l'aspirazione di rappresentare verso i fedeli le origini del cristianesimo locale cittadino, cioè il periodo degli apostoli e dei martiri e dei santi patroni, senza che si potesse vedere tutto questo, ma bastava saperlo. La cattedrale è perciò anche il luogo in cui va in scena la storia sacra di una città e dove nascono miti sacrali e comunali cittadini. All'ambito di una cattedrale appartiene senz'altro un battistero con la vasca battesimale. Il palazzo del vescovo è dal IX-X secolo in poi la casa dei canonici. Il battistero manifesta la conversione degli uomini al cristianesimo operata dal vescovo. Sostengo che lo sviluppo rapidissimo del culto delle reliquie e dei santi fu decisivo per una serie di cambiamenti fondamentali, non solo nell'architettura delle cattedrali. Nello stesso momento penso però che non è stato il culto delle reliquie e dei santi che ha causato i monumentali cambiamenti delle cattedrali e dell'architettura. Se mi permettete di esprimere questo in maniera banale, quello che noi chiamiamo correntemente lo stile romanico, nella sua originalità formale ed estetica, incredibilmente variegata e creativa, cioè nella sua esistenza artistica, non ha molto a che fare con la liturgia e il culto dei santi. È vero che non si può sempre trarre una linea chiara che separi i cambiamenti liturgici e devozionali dalle innovazioni prettamente artistiche e creative. Trattando le cattedrali come una categoria a sé stante, mi rendo conto del fatto che le cattedrali furono per lo più beneficiarie di processi che si sono articolati prima in altre aree, nel culto delle reliquie, nelle cripte, e inoltre le cattedrali hanno generato poche funzioni e contenuti che erano praticabili solo in esse. Per esempio il trono del vescovo. Io propongo i seguenti aspetti come criteri della cattedrale d'Italia tra 300 e 1200. Primo, cattedrali del IV secolo senza reliquie, mausolei e tombe. Secondo, il disuso dell'antico diritto funerario dei romani e l'introduzione di reliquie, tombe e mausolei nelle cattedrali e battisteri del tardo IV secolo in poi. Il terzo, l'invenzione della cripta attorno al 600 e come sottotitolo dal culto dei martiri al culto dei vescovi. Il quarto, la privatizzazione della liturgia dal VII-VIII secolo in poi e la diffusione e moltiplicazione di altari privati, icone ed ex voto. E il quinto, se avessi più tempo, che non ce l'ho, vorrei parlare del nuovo ruolo dei canonici e del battistero come chiesa. Allora, vengo al primo capitolo. Devo subito ammettere che è enormemente difficile dire qualcosa di vincolante sulle cattedrali del IV secolo in Italia, perché nessuna si è conservata nella sua entità, tranne la chiesa di San Giovanni in Laterano, a Roma, di cui almeno abbiamo un po' di muratura costantiniana. Tutte le altre cattedrali d'Italia del IV secolo, note, sono solo da scavi e dai testi. Ancora più difficile è provare l'assenza di reliquie perché la metodologia della storiografia permette unicamente prove in positivo. Eppure tutto parla a favore di una assenza di reliquie e di una tomba di un santo nel Laterano, perché il diritto romano funerario non permetteva inumazioni intramuros. La chiesa del Laterano si chiamava del suo fondatore Basilica Constantiniana, dopo il 600 Basilica Salvatoris. Anche la Basilica Constantiniana, recentemente scavata a Ostia, era situata intramuros e non aveva né una tomba di un santo né reliquie, malgrado che il Liber Pontificalis la chiami Basilica Sanctorum Petri Pauli et Johannis Baptiste, il che lascerebbe supporre la presenza di reliquie, ma questo titolo è stato probabilmente redatto nel Liber Pontificalis nel VI secolo. La Basilica Ostiense è ad abside unica e tre navate, ed aveva pure un battistero. Anche la Basilica Ursiana di Ravenna, del periodo attorno del 400, non possedeva reliquie e nemmeno le basiliche doppie in Italia settentrionale, prima del 380, in cui nessun culto di reliquie è testimoniato. La cattedrale prendeva il nome dal fondatore vescovo Ursus. Le cattedrali del IV secolo possedevano solo un altare e solo un abside. Ma non è possibile dire con certezza dove è stato esattamente posizionato l'altare. Il clero e il vescovo avevano i loro seggi presbiteriali nell'abside. Nelle cattedrali di Aquileia e di Torcello, il clero sedeva nel XI secolo sul syntronon nell'abside. I soli mobili liturgici noti nel Laterano erano la solea e il fastigium menzionato nel Liber Pontificalis, che era posizionato tra la navata centrale e l'abside. Il suo programma di figure si rivolgeva sia ai fedeli nella navata, sia ai presbiteri nell'abside, da cui si può concludere con certezza che anche il vescovo aveva il trono nell'abside. L'altare non menzionato nel Liber Pontificalis era probabilmente un altare mobile di legno. Al programma della cattedrale del Laterano a Roma apparteneva anche il battistero costruito da Costantino e rinnovato da Sisto III. Il cristianesimo fu in tutto il mondo mediterraneo l'unica religione che creò per la conversione edifici particolari che erano spesso visibili da fuori e da lontano. Il primo battistero a sé stante e monumentale è stato costruito da Costantino contemporaneamente alla chiesa del Laterano ed era un edificio centrale di un diametro di quasi 20 metri e con una vasca battesimale al centro che Costantino decorò con statue in argento di Cristo, il Battista e un agnello. All'interno della vasca erano inoltre 7 cervi d'argento che versavano acqua. Con questo Costantino creò un incunabolo che sviluppò in Italia un esito fino al Medioevo. In successione al battistero lateranense è nata la cattedrale a 5 navate a Milano con il battistero costruito da Ambrogio. che come edificio ottagonale a sé ebbe funzione di modello in Italia settentrionale, ad esempio a Ravenna, Novara e Albenga, in molti altri luoghi. Se la cattedrale di Milano fosse stata dedicata a un santo, Ambrogio non l'avrebbe potuto chiamare Basilica Nova Quae Maior Est. Essa non possedeva certamente nessuna reliquia e la denominazione Santa Tecla appartiene ad un periodo molto più tardo. Nella basilica doppia con battistero costruita dal vescovo Teodoro ad Aquileia, dal 315-20 circa, esisteva probabilmente solo un altare di legno, certamente nessuna reliquia. Solo durante il IV secolo si costruì un altare di marmo con quattro sostegni nel presbiterio, che vedete qui in rosè, e un altro nella navata centrale. Ma non sappiamo se fossero altari con reliquie. Escludo appositamente le cosiddette cattedrali doppie in Italia settentrionale, perché i risultati ottenuti fin qui non hanno portato delle certezze. Ne concludo che fino al periodo di 380-90 nessuno in Italia pensava di allestire una cattedrale o con reliquie o e tombe. I soli mobili liturgici erano l'altare di legno, forse qua e là di marmo, il trono vescovile, il seggio presbiteriale, tutti e due nell'abside, la solea nella navata e al laterano il fastigium, che era un unicum. Vengo al secondo capitolo. Fuori le mura di Roma, l'imperatore Costantino fece erigere varie chiese sopra e in vicinanza di tombe di martiri. Altrove erano i vescovi responsabili per le costruzioni martiriali extramuros. Per esempio a Milano, a Ravenna, Novara e Spoleto. Lo scopo delle chiese martiriali consisteva nella promozione della venerazione di santi nel contesto dell'usuale culto dei morti in cimiteri extramuros. Qui ci si radunava una volta l'anno per una funzione religiosa. Queste chiese martiriali servivano al culto dei martiri e all'inumazione di privilegiati. In tutta la cristianità valeva la regola che chiese plebane e chiese martiriali erano differenziate rigidamente. Le leggi delle 12 tavole, rinnovate da Diocleziano e Massimiano, vietavano la deposizione e costruzione di tombe dentro le mura. Il culto dei morti si svolgeva sia per pagani che cristiani per principio extra muros. Ma l'enorme successo delle chiese martiriali extramuros a Roma, nel contesto del culto delle reliquie, insinuava nei fedeli durante il tardo IV secolo un ripensamento. Dappertutto le chiese martiriali sono state costruite lungo le strade romane extramuros. La chiesa vaticana di San Pietro, costruita extramuros su un cimitero romano, doveva attrarre, a causa della tomba apostolica, molti più fedeli e pellegrini che in Laterano dentro alla città, che soffriva, per così dire, di un deficit di reliquie. Milano e molte altre città italiane, rispetto a Roma, non possedeva nessun martire apostolico e quindi nemmeno una tomba famosa venerata. E la mancanza di tombe di martiri era profondamente sentita dai cristiani. Il vescovo Ambrogio giunse addirittura a lamentare la mancanza di martiri milanesi. Disse: «Sterilem martyribus ecclesiam mediolanensem». Le tombe dei martiri e le loro reliquie vennero scoperte a Milano solo alla fine del IV secolo, grazie al vescovo Ambrogio, che ne fa menzione soprattutto nella sua lettera 22. Ambrogio depose però reliquie unicamente nelle chiese cimiteriali extramuros, non nella cattedrale di Milano. Verso la fine del IV secolo, la distinzione tra chiesa parrocchiale e chiesa martiriale veniva sempre più abbandonata e l'antico diritto romano funerario fu gradualmente disatteso da parte dei cristiani. Da circa 380-90 in poi si crearono chiese con doppia funzione in città, cioè con funzione memoriale e parrocchiale, però senza tomba. La prima chiesa titolare della città di Roma, che è stata allestita con reliquie, è l'odierna chiesa di San Vitale in Via Nazionale. Però Papa Innocenzo I la dedicò con reliquie dei santi Gervasio e Protasio, che secondo me provenivano certamente da Milano. Evidentemente reliquie di martiri provenienti da tombe venerate vennero considerate dai cristiani non come semplici ossa di defunti, ma come preziosissimi gioielli per cui vennero conservate in reliquiari d'argento. Nel secondo secolo si legge nel martirio di Policarpo, cito la mia traduzione, così abbiamo raccolto le sue ossa che erano più inestimabili di pietre preziose e meglio d'oro. E perciò si scelsero per i reliquari contenitori che assomigliavano a scrigni per gioielli femminili. Il difetto di reliquie del Laterano è stato eliminato da Papa Ilaro dal 461 al 68, costruendo tre cappelle adiacenti al battistero lateranense, dedicate al Battista, a Giovanni Evangelista e alla Santa Croce. E probabilmente Ilaro portò queste reliquie da Efeso a Roma. Gli altari descritti del Liber Pontificalis erano decorati con una croce aurea e con una confessio argentea, il che indica la presenza di reliquie. Questi altari costituiscono il primo esempio di una moltiplicazione di altari, un fenomeno non visto fin qui. Se servirono per preghiere private o per messe, non è chiaro. Dal VI secolo in poi, certe cattedrali nel vicino Oriente, meno spesso in Occidente, vengono costruite con tre absidi. Questo però non significa affatto che in queste tre absidi sono stati eretti degli altari. Nelle chiese a tre absidi del Negev, per esempio a Shifta, si trovano nelle absidi laterali nicchie ad arco a tutto sesto che servivano come armadio murale per conservare oggetti liturgici, ma non sono visibili altari in questi absidi. In Italia incontriamo dal VI secolo in poi cattedrali con tre absidi a Parenzo e a Pesaro. Scelgo l'esempio della cattedrale di Parenzo del periodo di 550 perché apparteneva al Vescovato di Aquileia. È stata costruita dal Vescovo Eufrasio ed è il complesso meglio conservato di tutto il mondo paleocristiano, poiché abbraccia non solo la basilica di Eufrasio con atrio e battistero, ma anche un palazzo vescovile e una serie di spazi accessori. L'iscrizione nell'abside dice che il vescovo Eufrasio con preghiere consacrò la chiesa del nome di Cristo. Era dunque una chiesa di Cristo, malgrado che nell'abside si trovi l'immagine della Vergine col bambino. Il mosaico absidale non segnala nessun culto della Vergine. L'altare di marmo, Proconesio, ha una iscrizione del vescovo Eufrasio e sul lato inferiore un'apertura rettangolare per le reliquie, cioè una fenestrella confessionis. Il mosaico nell'abside laterale settentrionale presenta Cristo che orona i due medici Santi Cosma e Damiano. In questa abside un altare non è documentato e secondo me nemmeno verosimile. Probabilmente queste absidi servivano come ambienti liturgici ausiliari ed erano chiusi con porte di legno o tende. Non chiamo questi spazi ausiliari protesis e diaconicon perché protesis è una espressione completamente moderna mai adoperata in un ambiente liturgico nel Medioevo. In fin dei conti, devo indicare la presenza dei seggi presbiteriali e il trono del Vescovo, nell'abside molto bene conservato. Negli intarsi si trova il monogramma di Eufrasio e il miglior ensemble di mobili liturgici conservato in una chiesa paleocristiana, anche se è stato cambiato dai Vescovi nel XIII secolo. Poiché la critica ha trascurato il triconco col nartice biapsidato a nord-est della navatella settentrionale, vorrei brevemente soffermarmi su questo reperto importante, soprattutto perché si tratta di un cambiamento tipico del VI secolo per le cattedrali. Vari autori chiamano questa cappella una cappella memoriale, poiché non è direttamente accessibile dalla chiesa e probabilmente era all'inizio a sé stante, doveva trattarsi di un mausoleo. A pro di questa interpretazione parlano le piccole finestre rettangolari che incontriamo anche nel mausoleo di Cala Placide, che avete tutto a destra, a Ravenna, come pure la torre quadrata sull'incroce. Potrebbe trattarsi del mausoleo di Eufrasio, ma questo deve rimanere ipotetico, perché fin qui l'edificio non è mai stato scavato. Tranne Parenzo, si è conservato ugualmente bene in Italia solo un'altra cattedrale, ed è Sant'Eufemia a Grado. La grande epigrafe musiva nella corsia centrale della navata mediana non lascia alcun dubbio che il tempio sia stato eretto dallo zelo del vescovo Elia, titolare dal 571 a 586. Anche qui è stato aggiunto all'ambiente sinistro un triconco durante il VI secolo, di cui viene sostenuto che abbia accolto reliquie dei santi martiri Fortunato e Ermagora o di San Marco. Non esiste una prova archeologica e epigrafica per questa ipotesi. La navata meridionale si conclude con un vano rettangolare absidato, primitivo diaconicon, divenuto poi sepolcro del vescovo Marciano, morto a Grado nel 578. Come si deduce dall'iscrizione, forse era anche il mausoleo del vescovo Elia. Si tratta di un tipico mausoleo di privilegiato in congiunzione con le reliquie di Eufemia, aggiunto però in una seconda fase. L'attaccare un mausoleo privilegiato non era limitato alle cattedrali, ma è stato operato anche in chiese parrocchiali e chiese martiriali. Mausolei privati, come sembra, in Italia non sono stati spesso attaccati alle cattedrali, ma questa è una tematica che non è abbastanza indagata. Uno dei pochi esempi del Medioevo si trova nella cattedrale normanna di Canosa di Puglia, in cui Boemondo di Antiochia trovò la sua ultima dimora in un lussuoso mausoleo tra 1111 e 1118. Già dal VI secolo in poi il battistero assume funzioni che prima spettavano soprattutto alle cattedrali e alle chiese martiriali extramuros, cioè la deposizione di reliquie e sepolcri di privilegiati. Tilo Ulbert e Paul Albert Février hanno indicato questa tematica per la prima volta. Il più famoso e impressionante esempio è senza dubbio il battistero della cattedrale di Albenga, con una iscrizione parietale a mosaico del VI secolo che menziona i nomi dei santi le cui reliquie erano conservate probabilmente nell'altare del battistero e menzionano i martiri Santo Stefano, Giovanni Evangelista, Lorenzo, Nabore, Felice, Gervasio e Protasio, di nuovo reliquie da Milano. In epoca carolingia, ma forse già prima, si sono costruite negli arcosoli delle tombe Sepolcri privilegiati si trovano in battisteri italiani, soprattutto dal X-XI secolo, come per esempio nel battistero di Santo Stefano alle Fonti a Milano, dove il vescovo Varimberto è stato seppellito nel 921, e nel battistero della Cattedrale di Firenze, dove si è ancora oggi conservata la tomba del vescovo Raniero del 1113. Il battistero viene così utilizzato anche per il culto dei defunti. Contemporaneamente le cattedrali servivano come luoghi di sepoltura per i vescovi e per il clero della cattedrale. A Milano, l'arcivescovo Angilberto I, morto nel 823, fu il primo arcivescovo ad essere sepolto nella cattedrale, nella chiesa Iemale. Ma solo nel X secolo diventa usuale per gli arcivescovi a farsi seppellire nella cattedrale, cioè tra Aico e Gotofredo nella cattedrale di Santa Maria ne furono sepolti ben 7 arcivescovi. Allora, vengo al terzo capitolo. La cripta appartiene alle creazioni più originali dell'architettura del primo millennio. Era uno strumento per la venerazione dei santi e della propaganda di culti. Il suo fine consisteva all'inizio nel rendere accessibili ai pochi eletti alla tomba di un martire o di reliquie. Col tempo le cripte mutarono in un luogo di culto per un vescovo locale ed in un ambiente multifunzionale per preghiere e seppellimenti, per le messe dei defunti e per la devozione privata. È stato spesso, ma non unicamente, allestita in cattedrali e appartiene a un tempo in cui la venerazione delle reliquie è già accolta nella città senza obiezioni. Mentre le cripte nell'Oriente cristiano apparvero sin dal IV secolo, lo sviluppo in Occidente si svolse più lentamente, ma, se mi permettete, in maniera molto più originale rispetto all'Oriente. La cripta come luogo della propaganda di un culto non è stata decreta da teologi o da qualsiasi concilio, ma essa è stata una creazione spaziale che è nata grazie ai bisogni del clero. Se nel Liber Pontificalis è testimoniato da Gregorio Magno, fecit ut super corpus beati Petri missas celebrarentur, questo era sì una innovazione a Roma, ma non per Milano, dove già Ambrogio aveva depositato le reliquie dei martiri Vitale e Agricola sotto l'altare, e inoltre lui stesso si era fatto seppellire sotto l'altare nella sua basilica ambrosiana, costruita extra muros di Milano, assieme con le reliquie di Gervasio e Protasio. Jean-Michel Spieser commentò giustamente: Ambrogio garantì a se stesso lo status di un santo. Gregorio di Tours osservò attorno alla situazione di San Pietro a Roma: «Hoc enim sepulcrum sub altare collocatum valde rarum habetur». La sorpresa di Gregorio di Tours si spiega quando si pensa che in Gallia le reliquie erano raramente depositate sotto, ma piuttosto dietro l'altare del coro. Il Liber Pontificalis tace sul fatto che Gregorio Magno aveva costruito una cripta semiannuale con 2 sale laterali sotto l'abside di San Pietro. Questa forma di cripta fu talmente nuova ed attraente che venne imitata a Roma e in Italia e dall'epoca carolingia anche al nord delle Alpi, ma non in cattedrali. Conosco solo 2 cattedrali in Italia che hanno recepito la cripta anulare. All'epoca carolingia viene datata la cripta anulare sotto la cattedrale di Vescovio in Sabina, che nel XI secolo è stata ingrandita in una cripta ad oratorio. La novità a Santa Maria a Vescovio consiste nella presenza di un secondo altare nella cripta. Data la strettezza dello spazio, le messe dovevano essere necessariamente private. Ritornerò su questo fenomeno più tardi. Nella Basilica Ursiana a Ravenna è stata allestita ancora nel 974 una cripta anulare, quando altrove la cripta ad oratorio andava più di moda. Anche la cripta ad oratorio non è nata per decreto, ma la sua forma era la risposta adeguata a nuovi bisogni del clero, che si occupava non solo dal culto delle reliquie, ma si interessava al seppellimento di persone privilegiate nella cripta. Mi preme dire che la cripta a oratorio non è unicamente una invenzione funzionale per il seppellimento di persone privilegiate. A San Marco a Venezia, la tomba dell'evangelista Marco era sistemata nella cripta dal IX secolo in poi. Un esempio particolarmente impressionante lo offre la cripta del Duomo di Salerno, con le reliquie dell'Apostolo Matteo ritrovate nel 1080. Questa cripta del XI secolo, con la tomba apostolica, sotto l'altare, nell'abside centrale, è stata drasticamente cambiata da Domenico Fontana alla fine del Cinquecento. Nella cripta del Duomo di Ivrea sono state depositate le reliquie dei santi Besso, Savino, Tegolo e Dalmato, in un sarcofago romano del II secolo riutilizzato. Il costruttore del Duomo di Ivrea fu il vescovo Varmondo, di cui Benzo di Alba disse «Sub Varmondo fuit etas aurea». Del periodo di Varmondo è conservato solo il deambulatorio con le torri absidali esterne e la cripta. L'iscrizione monumentale proclama, in un bel verso, «Condidit hoc domino presul Varmundos abimo». Abbiamo in nuce l'invenzione di un deambulatorio intorno al coro che si riproduce nella cripta, qui combinandosi con un interno a colonne, del tipo si dice a oratorio. La cripta era per così dire a due ambulacri concentrici ed era volendo una interpretazione nuova e originale della cripta anulare di San Pietro a Roma, con la differenza però che la tomba stava al centro ed era accompagnata da due altari ausiliari, di cui io non so se erano originali. Le due torri che fiancheggiavano il presbiterio indicavano l'importanza di questo nuovo luogo di culto e riflettono probabilmente idee architettoniche d'Oltralpe. Va osservato però che un santo di grande prominenza come San Benedetto a Montecassino non ha mai ricevuto una cripta, ma è stato sempre venerato esclusivamente nel coro dei monaci cassinesi. È un caso assolutamente unico. Nelle cripte delle cattedrali, dal IX-X secolo in poi, venivano seppelliti i sovrani e vescovi che erano particolarmente rispettati e venerati. Quando l'imperatore Ludovico II morì nel 875 nei dintorni di Brescia, fu seppellito nella cripta carolingia, non più conservata, di San Filastro, sotto la rotonda di Santa Maria a Brescia, che è la cattedrale. L'antecedente della rotonda era la cattedrale Santa Maria del Dom, che era comunque una chiesa funeraria, poiché nel 761 il vescovo Benedetto vi era stato sepolto ante regiam Sancte Marie, ed anche il vescovo Ardingo venne sepolto nel 922 ante pusterlam Sancte Marie Maioris. Va bene. Non ritengo mio compito disegnare fino all'ultimo dettaglio questo processo di trasformazione dalla cripta anulare alla cripta ad oratorio e dalla cripta per santi alla cripta per persone privilegiate. Il punto di svolta in Italia fu l'XI secolo, sotto le cattedrali di Aosta Ivrea, Acqui, Venezia, Brescia, Salerno, Gerace, nacquero enormi cripte voltate con una foresta di colonne, mentre le prime cripte ad oratorio sono state allestite esattamente sotto l'abside centrale. Si passò rapidamente a cripte sotto tutto l'ambiente presbiteriale, per cui bisognava dozzine se non centinaia di colonne e capitelli. Sotto il coro e il transetto della cattedrale di Gerace, in Calabria, nacque nell'undicesimo secolo una cripta ad oratorio con 9 navatelle. La stessa tendenza si osservò anche a nord delle Alpi, però in maniera molto più monumentale e grandiosa. Voglio ricordare la cripta del Duomo di Spira del 1130-1135, senza voler inventare una lacrimosa storia di influenze. La tomba dell'imperatore Corrado II era disposta su una piattaforma tra le due scale che conducevano nella cripta, che è stata costruita nel 1039 e 1043. Certamente non è un puro caso quando un edificio normanno come la cattedrale di Gerace in Calabria possiede una cripta esagerata. Forse i conti normanni vollero farsi ivi seppellire, ma non lo sappiamo. Ed è comunque molto difficile documentare la presenza di altari e tombe originali nelle cripte, perché questi sono stati rimossi nel corso del tempo. Nella cripta della cattedrale di Parma si osserva un ulteriore sviluppo, nel senso che qui il meritevole vescovo della Riforma e costruttore della Basilica, Bernardo degli Uberti, morto nel 1133, è stato seppellito nel braccio orientale della cripta. Egli riceveva nel 1139 una vita elogiativa per la sua santità, il cui fine era, assieme con la tomba della cripta, il propagandare il vescovo come patrone della città. Vengo all'ultimo paragrafo. La messa privata è una messa che viene celebrata non nei confronti di una comunità, ma a sé stante. Il celebrante è occupato solo con l'offerta che si svolge presso un altare minore che si chiama Missa quam sacerdos pro semet ipso debet canere. È difficile sapere dove queste messe si svolgevano, ma penso che le navatelle e le cripte erano i luoghi a ciò convenienti, ma devo ammettere non lo sappiamo veramente. Nelle cattedrali la celebrazione pubblica si svolgeva solo la domenica e alle rare feste di santi, mentre in tutta l'epoca paleocristiana le chiese avevano solo un altare. Questo concetto viene lentamente mutato dall'VIII secolo con le messe private. Decisivo era il desiderio dei fedeli di avere messe votive, cioè messe che servivano per particolari esigenze, per vota, soprattutto la cura per i defunti. La miglior documentazione di altari ausiliari ante l'VIII secolo si trova nelle chiese romane di Santa Maria Antiqua e San Pietro a Roma, che non erano cattedrali, tantomeno voglio ricordare che a Santa Maria Antiqua sono stati dipinti affreschi al posto di icone, la Vergine col bambino, eccetera, e dietro gli altari o ai pilastri si dipinsero degli ex voto. Allora, qui abbiamo quasi la trasposizione di icone bizantine in affresco. Gli altari ausiliari promossero il culto delle immagini molto prima degli altari principali, che al tardo XII secolo erano decorati con grandi tavole dipinte. Allora, per illustrare questo fenomeno, propongo come ipotesi l'altare che si è conservato nella cripta carolingia di Santa Maria in Vescovio come altare per le messe private, perché manca lo spazio per i fedeli. Punto interrogativo. Nel battistero della cattedrale plebana del primo undicesimo secolo a San Vincenzo a Galliano si sono conservati tre altari, di cui due sulle gallerie. Penso che qui si celebravano delle messe private. Nella cattedrale di Novara, dedicata nel 1132, l'ordo testimonia 22 altari distribuiti tra le navate, i martronei, il battistero e il campanile, e si tenevano delle processioni interne. Sui matronii c'erano vari altari dedicati a vari santi. Su una pittura del Duomo di Trento nel 1563 si può osservare una serie di altari minori che erano appoggiati ai pilastri della navata centrale. Documenti di questo tipo sono molto rari. Concludo questa mia conferenza con qualche osservazione sulla monumentalizzazione e il lusso dell'arredo. Il mio testimone principale è il battistero della Cattedrale di Firenze. La causa efficiens per la monumentalità non è solo l'autocompiacimento dei fiorentini, ma il battistero si mutò, come già accennato, in una chiesa per le messe giornaliere. Cioè, è stato munito di un suo clero indipendente dal clero della cattedrale, e questo lo dimostra senza equivoci un disegno del coro di Bernardo Buontalenti. La cattedrale è stata utilizzata solo per le alte feste di santi e per la funzione domenicale da parte del vescovo. Nel battistero invece venivano celebrate le messe giornaliere, ma anche la nascita di Giovanni Battista, cioè le feste patronali con processioni, musica e un corteo delle arti con gonfaloni. Nel battistero venne pure conservato il carroccio con lo stendardo dei fiorentini e vennero seppellite personalità privilegiate di Firenze, come ho già fatto vedere. Troviamo ancora 3 e 4 portali nei battistero di Pisa e Parma. Il battistero di Pisa è particolarmente interessante perché è l'unico battistero che possiede un pulpito ed era la prova più chiara che ivi non solo fu celebrata la messa, ma anche si svolgevano le prediche. Anche questo battistero aveva il suo clero indipendente da quello della cattedrale. Tutti i battisteri servivano al battesimo, ma dal tardo dodicesimo i battisteri nell'Italia settentrionale e centrale servivano inoltre alle celebrazioni giornaliere della messa, alla rappresentazione comunale e alla sepoltura di privilegiati. Grazie.